Ok, allora, ciao a tutti, ciao ai Lacuna Coil che sono i nostri ospiti qui e benvenuti allo Sherwood Festival 2019.
Grazie.
Un piacere.
Allora, iniziamo subito con le prime domande. Allora, voi avete fatto un cammino un pochettino diverso rispetto alle band metal classiche. Cioè, diciamo, la band metal classica parte con un sound di solito molto aggressivo per poi diventare sempre più melodico. Voi con Delirium invece avete fatto proprio l'opposto, siete diventati sempre più cattivi, con sonorità anche più elettroniche, più cantato sporco. Ci potete spiegare perché questo passaggio, questa inversione di tendenza rispetto al metal più classico, più canonico?
Ma semplicemente diciamo che la musica che veniva fuori era così, era più heavy, no? E quindi ce ne siamo un po' fregati del fatto che magari le persone si aspettassero un certo tipo di sound da noi, e invece abbiamo seguito di più la musica. Quindi se la musica chiamava delle parti di batteria più aggressive o dei cantati più aggressivi, abbiamo semplicemente fatto quello che la musica chiedeva, e alla fine eravamo nettamente soddisfatti di quello che stava venendo fuori e abbiamo detto perché no. Comunque ormai è anche un'epoca in cui le persone non è che si spaventano più per una chitarra distorta, una doppia cassa, un urlo, no? Sono un po' cambiati anche i tempi, quindi abbiamo detto facciamo quello che ci viene, quello che è più spontaneo, perché alla fine le persone infatti ci hanno anche ripagato alla grande con Delirium, proprio perché hanno forse capito che era un disco molto onesto, che se ne fregava un po' di dover essere i Lacuna Coil, perché è da 20 anni che siamo i Lacuna Coil, quindi io dovevi per forza fare un singolo che poteva andare in radio o una cover o una... quindi abbiamo semplicemente fatto quello che veniva.
Poi non ci piace mai ripetere gli stessi percorsi, quindi comunque abbiamo già fatto qualcosa di più melodico, di più soft, diciamo così, e quindi non avevamo nessun problema a cambiare direzione, fare qualcosa di diverso, perché quello che avevamo fatto rappresentava il periodo storico in cui avevamo scritto e registrato, e ci siamo sempre sentiti di provare sempre evoluzioni diverse.
Io volevo partire proprio da Delirium, che ho visto che avete tracciato anche una tematica importante, che è quella della sanità mentale, tra l'altro in un anno che è anche topico per lo Stato italiano, laddove hanno finalmente abolito gli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2016. Io volevo chiedervi proprio perché avete pensato di parlare di sanità mentale in questi anni un po' particolari.
È stato un insieme di cose. Per me personalmente la scrittura di Delirium è coincisa con il ricovero di mia mamma per Alzheimer, demenza, e quindi ho avuto la possibilità di visitare comunque molti ospedali, molti posti in cui si curano persone che hanno questo tipo di problemi, e quindi sono stata a contatto molto stretto con queste tematiche. Quindi per me personalmente è iniziata così. Poi abbiamo deciso di allargare il topic e considerare anche molte cose che vengono spesso prese sotto gamba, come per esempio la depressione, anche solo la difficoltà di andare avanti nella vita perché non ci si riesce mentalmente. E quindi abbiamo affrontato diversi stadi, diciamo, della sanità mentale, non solamente in... soundcheck non solamente in senso strettamente medico, ma anche allargato a qualcosa di più comune, perché purtroppo è una tematica molto diffusa.
Sì, oltretutto abbiamo riscontrato un feedback enorme dalle persone da tutto il mondo che si sono proprio riconosciute nelle tematiche del disco, anche a modo loro, nel senso che poi ovviamente ognuno l'adatta un po' alla propria problematica, no? Però abbiamo scoperto quanto in realtà sia un tema ancora molto tabù da un certo punto di vista. E poi diciamo che un paio d'anni dopo sono successe un sacco di cose, come il suicidio di Chester o di Chris Cornell, nel nostro mondo, diciamo anche in più piccolo, di tante altre persone, che erano tutti in qualche modo collegati a queste problematiche, no? Quindi in realtà è un problema probabilmente molto più diffuso di quello che si pensa, no? Magari non ovviamente sempre negli estremi, ma anche semplicemente in una depressione che poi, o una leggera depressione che però poi può diventare un problema molto più grave se non accompagnato. Anch'io stesso ho sofferto, non tanto adesso ma in passato, di appunto di una leggera depressione, e quindi ho dovuto affrontarlo anch'io nel mio piccolo, per fortuna mai in maniera drammatica, no? Se penso come un po' tutte le persone hanno avuto dei momenti così, no?
un argomento molto stigmatizzato, quindi volevamo renderlo più normale, tra virgolette, per far capire che comunque ci sono tante persone che soffrono di questo tipo di problemi. Volevamo parlarne apertamente per questo.
No, ma avete fatto benissimo, anzi è stato ispiratore anche per me, che ho scritto una tesi sui manicomi nell'anno in cui avete fatto uscire il disco, quindi per me, ve lo dico personalmente.
Io sì, sono poi... psicologo, quindi.
Ah, ok. E poi comunque diciamo che il tema, oltre a toccarci di persona, si sposava molto bene con il disco, essere un disco così aggressivo e anche un po' fuori dalle regole, no? Cioè con parti urlate, parti parlate. Anche per questo abbiamo avuto una certa libertà, proprio perché era l'argomento perfetto con cui andare senza troppe regole, no? Senza troppi limiti.
Che adesso invece una domanda proprio sul genere, sul metal. Allora, io vedo ad esempio, voi siete praticamente forse più famosi all'estero che in Italia, in poche parole. E infatti vedo all'estero, magari in Germania, festival come il Wacken, oppure vedo in Inghilterra con l'esplosione tipo del metalcore negli anni 2000, una scena metal molto attiva, mentre invece in Italia continua a rimanere di nicchia. Ecco, secondo voi qual è il motivo di questo rimanere di nicchia, dovuto all'industria musicale, un po' ai gusti anche nostri italiani?
Beh, sicuramente un fattore culturale, nel senso che comunque l'Italia non è mai stato il paese del rock, è sempre stato quello del cantato in italiano, della musica tradizionale, dei grandi artisti del pop. Adesso è tutto basato sulla trap, perché è una musica, se vogliamo, anche facile da fare, nel senso che adesso i giovani non hanno voglia di imparare a suonare uno strumento, non hanno voglia di imparare a cantare, perché tutto è facilmente facile da fare,
sì.
Un computer,
anche economico.
Un autotune economico e via. Però la vita anche nella musica è un ciclo, quindi secondo me ci saranno degli sviluppi interessanti. Parlando proprio della trap, del rap che adesso vanno, io ricordo che quando non avevo neanche 20 anni e io a scuola ascoltavo già questo genere musicale, perché ho dei fratelli più grandi di me che ascoltavano già l'hip hop e il rap, quello old school, e gli amici a scuola mi prendevano in giro, mi prendevano per pazza, perché mi dicevano: ma che musica ascolti, ma che schifo, ma sei pazza. E purtroppo però molto spesso i giovani ascoltano quello che gli viene proposto dai media, e quindi quello che va su Spotify, quello che si vede in televisione, è quello che deve essere ascoltato perché fa figo. Non c'è più voglia di ricercare qualcosa di diverso, o anche di fare a volte una scrematura nel genere stesso che si ascolta. E questo è un grandissimo peccato, perché comunque c'è qualcosa di buono in qualunque genere musicale, bisogna solo avere la voglia e la costanza di cercare di andare un po' più in là della superficie.
Beh, comunque poi il metal o il punk, insomma tutti i generi alternativi, sono comunque sempre stati di nicchia, nel senso che questi giovani che magari ascoltano la trap non sono esattamente quelli che ascolterebbero il metal in alternativa, ma magari prima avrebbero ascoltato la musica tradizionale italiana o la dance o altre cose, no? Però diciamo che secondo me in Italia per il metal ci sono due motivazioni fondamentali per cui non è un genere così diffuso. Una è che non abbiamo una storia di gruppi come hanno in altri paesi, ad esempio in Svezia o in Germania. Ci sono gruppi fin dagli anni 80 che hanno fatto un successo internazionale, come ad esempio gli Halloween o gli Scorpions o i Rammstein o i Guano Apes in tempi recenti, o dalla Svezia tantissimi gruppi, in Inghilterra non ne parliamo. Quindi tutti hanno avuto dei gruppi che hanno costruito una credibilità per il metal che arriva da quel paese lì, mentre per paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, Portogallo, la Grecia, sono cose avvenute magari negli anni 90, hanno iniziato ad esserci noi, i Rotting Christ in Grecia, i Moonspell in Portogallo, altri gruppi. Cioè sono cose molto più recenti, quindi non esiste la stessa storia, probabilmente anche la stessa cultura e passione per questo genere. Però noi vediamo che dovunque andiamo a suonare, in Calabria, in Basilicata, siamo stati in Sicilia, i rockettari, i metallari ci sono, cioè chiaro non sono magari grandissime quantità, però è una musica che comunque dovunque vai a suonare c'è in tutto il mondo, ed è forse un po' la nuova world music il metal, perché tu ormai hai gruppi da Giacarta, hai gruppi dall'Africa, cioè sono gruppi metal nei paesi arabi, nei paesi, ci sono dappertutto, quindi è un genere che travalica un po' il fatto di essere solo proveniente da un paese, no? però da noi non è mai arrivato a quel livello lì. E poi un po' anche la autocastrazione italiana tipica sulle cose che produciamo noi stessi, no? C'è sempre la cosa italiana, quindi vale di meno, no? In realtà non è così.
C'è anche molta competizione, c'è sempre la visione distorta per cui se un gruppo fa qualcosa non apre le porte ad altri gruppi che potrebbero fare qualcosa, ma toglie qualcosa. We'll knock it out on my face.
Ma esiste una scena metal italiana che voi ritenete valida anche?
Esistono delle band metal italiane che riteniamo valide, non una scena, nel senso che non sono collegate in nessun modo queste band, non esistono nemmeno più dei circuiti come potevano esistere negli anni 90 dove si suonava, che potevano essere centri sociali piuttosto che feste o posti alternativi in qualche modo, no? Anche a Milano non esiste più niente di quello, ormai sono solo locali dove suonano gruppi che vengono pagati per suonare, ma non, ci sono poche possibilità di suonare in un circuito indipendente, no? Per cui al momento direi che esistono dei gruppi anche di successo, come ad esempio Flash God Apocalypse, che sono un gruppo che sotto Nuclear Blast, che è un'etichetta tedesca molto grossa, che gira tutto il mondo suonando a tanti festival, quindi, però fanno un genere un po' più estremo, quindi hanno meno esposizione mediatica di altri, no? Però esistono delle piccole realtà, no? Non una unica famiglia, diciamo. I'm a ghost in the
Allora guarda, facciamo l'ultima domanda, che è la domanda che facciamo a tutte le band che passano qua per Sherwood. Allora, il claim di quest'anno è Sherwood Changes for Climate Justice. Quindi voi come vi impegnate nel quotidiano o cosa vi sentite di consigliare per l'ambiente?
Io nel quotidiano io sono molto molto meticolosa nella raccolta differenziata. A casa mi incazzo da morire quando nel mio condominio, perché io vivo in un appartamento, vedo i sacchetti buttati a caso, non divisi in settore. Mi dà immensamente fastidio perché è veramente una cosa che si fa in pochissimi minuti, che dovrebbe venire naturale, separare la plastica dall'umido. E a volte vedo questo menefreghismo per un ambiente che è alla fine di tutti. C'è questo egoismo di fondo che non mi piace assolutamente. Nel mio piccolo cerco
diciamo
di fare
che
questa
forse
cosa.
L'unica cosa che possiamo veramente fare in quanto cittadini, in quanto abitanti del pianeta, è fare tutto il possibile nel nostro piccolo, cioè almeno appunto raccolta differenziata, scegliere prodotti biodegradabili piuttosto che detersivi biodegradabili, anche se costano di più, anche se li trovi più difficilmente, no? Non sprecare ovviamente acqua e altre cose, però e se tutti lo facessero sarebbe già un grossissimo passo avanti, secondo me. Il problema è che proprio, cioè, la gente è molto pigra anche nelle piccole cose di non buttare la sigaretta dal finestrino della macchina, che è veramente una roba che ormai nel 2019 si potrebbe anche evitare, no? Invece vedo che proprio si fa fatica a fare anche quei piccoli gesti di civiltà normali, di non usare la macchina per forza anche per andare a fare la spesa al supermercato che ha...
O se c'è un cestino a un metro e buttare la spazzatura per terra, perché... Perché?
Sì, diciamo, basterebbe che tutti facessero delle piccole cose, delle scelte anche un po' più consapevoli e secondo me la situazione sarebbe mille volte meglio già così.
Va bene, allora noi vi ringraziamo moltissimo, vi aspettiamo sul palco e saremo assolutamente sotto palco.
Ovviamente.
A squarciagola a cantare le vostre canzoni.
A dopo.
E ci vediamo dopo, grazie mille.
Grazie mille
a voi. A voi.